Volevo condividere con voi qualcosa dal Vangelo di Luca ancora. Vangelo di Luca al capitolo 5, in maniera particolare. Poco prima di iniziare, proprio il Signore mi ha, credo, dato anche una parola per te, Saverio. E per diversi qua, voglio... entriamo proprio nello spirito di quello che vuole dire qua il Signore. In Luca al capitolo 5, dal verso 1, è scritto così: avvenne che, mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret, la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra, e postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone, rispondendo, gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che queste stavano affondando. E voglio pregare realmente stasera che il Signore possa darci una parola, possa parlare e toccare i nostri cuori in maniera profonda, perché so che è un tempo di grande cambiamento, un tempo di dove il Signore ci sta portando avanti, e so che questo, in un modo o in un altro, quando c'è una crescita, le ossa fanno male. Quando c'è qualcosa dove il Signore ti sta facendo allargare, ti sta ampliando su certe cose, guardiamo appunto la panza della nostra Sonia, non è rose e fiori, voglio dire, anche se la gravidanza dura 9 mesi, di tanto in tanto qualche dolorino c'è, qualche calcio, qualche dolore di schiena, problemi al seno, problemi alla digestione, problemi per dormire, problemi per camminare, nausea. E quindi tutto quello che è di negativo, tra virgolette, arriva nella vita di una donna che sta affrontando una gravidanza, alla fine tutto questo, se noi lo vedessimo in maniera separata, non parla di cose belle, ma tutto questo in realtà sta parlando di una vita nuova. E voglio ricordare che quando Dio inizia qualcosa di nuovo nella nostra vita, non lo inizia attorno a noi, non lo inizia fuori di noi. Ciao bello, sei collegato col wifi? Ecco perché mi si interrompe, c'è la gente che si sta lamentando. Ecco, vieni qua. Bello, vieni qua, ho bisogno di te, vieni qua, vieni qua, bello. Dai, magari qualche uno ti vede, c'ho qualche zita. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E quando Dio inizia qualcosa nella nostra vita, quando Dio inizia qualcosa di nuovo nella nostra vita, questo è molto importante, Dio non lo inizia fuori di noi. Quando Dio vuole portarci avanti, Dio inizia sempre qualcosa dentro di noi. Il modo in cui vediamo cambia. Il modo in cui parliamo cambia. Il modo in cui siamo sensibili cambia. La donna incinta diventa più sensibile magari a certi odori. Si sviluppa, c'è qualcosa che si rivoluziona dentro di essa. Perché? Perché c'è una nuova vita. Se tutto questo succedesse senza una gravidanza, sarebbe veramente un problema. Ma cosa ti dicono di solito quando succedono queste cose se sei in gravidanza? È normale. Ma come è normale? Ma io c'ho un'ausea, vomito, ho problemi, non riesco a dormire, è male di schiena, è di qua, è normale, cosa vuoi? C'è una nuova vita che sta crescendo dentro di te e tu arriverai il momento che darai alla luce, tu partorirai. Quando Dio ti parla, inizia una gravidanza dentro di te. E a volte noi non ci rendiamo conto che quando Dio ci dà delle parole profetiche, quando Dio ci dà delle promesse, noi ci aspettiamo sempre che le cose cambino attorno a noi. Oh, Dio mi ha parlato, allora questa situazione cambierà. No, le cose iniziano a cambiare dentro di noi. E in un modo o in un altro, tutto attorno a noi ci parla esattamente del contrario. No, come prima stavo bene, ora sto dando alla luce e iniziano i problemi. Così è. Com'è?
Normale.
E sentivo questa parola per te, Saverio, questa parola sentivo molto forte anche mentre stavo cantando, il Signore poi mi dava, il Padre mi dava questa parola per te ed era come se Lui ti stesse dicendo queste parole. Ti ho promesso delle cose e non ti ho preso in giro. Io ti ho promesso che entro la fine di quest'anno le cose sarebbero cambiate. Ed entro la fine di quest'anno le cose cambieranno. E c'è qualcosa di molto importante perché sentivo questo. In un modo o in un altro il Signore sta predicando dalla tua barca, che è la tua casa. Ed è proprio dalla barca di Simone che Dio disse a Simone, ora prendi il largo e butta di nuovo le reti. Una delle cose straordinarie che noi vediamo con Dio è che Lui ci fa prosperare lì, nello stesso posto dove abbiamo fallito o dove non abbiamo sperimentato una grande abbondanza. E il problema di Pietro era ritornare con la stessa barca, con le stesse reti, nello stesso posto dove non aveva preso niente. E una delle cose importanti che ci fanno comprendere questa lettura è che Dio redime e riscatta pure la memoria. Lì dove avevamo un ricordo, un brutto ricordo, lì dove abbiamo preso una delusione, lì dove siamo stati proprio buttati a terra dallo scoraggiamento. Dio ci dice, proprio là io ti farò prosperare, proprio là tu vedrai la mia mano. Mentre sentivo una cosa anche per Angelo, e sentivo molto forte stasera mentre ti ho visto quando sei entrato, il Signore sento forte questa parola, non accontentarti di quello che hai, perché il Signore vuole portarti avanti e Lui ha preparato qualcosa di molto più grande per la tua vita, però pare che sia proprio tu che non ci creda abbastanza. E so che il Padre ha preparato per te qualcosa di grande e sento forte queste parole da stasera per la tua vita. Non avere una bassa stima di te, perché ci sono dei doni e dei talenti che Dio ha messo dentro di te che ti porteranno molto avanti, molto avanti. Il Signore ti sta dicendo, esci fuori la testa dal guscio, perché tu non pensi di essere abbastanza abile, ma Dio ha messo delle abilità nella tua vita che tu neanche ti rendi conto. Ed è, sentivo questo, devi avere il coraggio di rischiare e di mettere un piede oltre, perché se non lo fai non avanzerai mai. E sento, è proprio da stasera che mi persegui da sta parola per te. Il Signore ha dato una parola. E qua stasera voglio parlarvi di questo. C'è un principio fondamentale che ci fa comprendere che noi non possiamo basare la nostra provvidenza su quello che il mondo ci offre. Matteo capitolo 6, versetto 31. E magari Pietì accende stasera. Matteo 6, 31 dice così: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Gesù sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo una cosa fondamentale: non potete guardare a questo mondo per credere nella vostra provvidenza. Una sola parola da parte di Gesù ha rivoluzionato il mercato. Una sola parola da parte di Gesù ha rivoluzionato l'azienda. Giacomo e Giovanni avevano un'azienda molto prosperosa, lavoravano per il padre, è scritto, ma gli affari non andavano bene, gli affari di Pietro non andavano bene. Ma una sola parola, una, ha cambiato le sorti anche economiche, e cambia le sorti economiche per la nostra vita. Il regno di Dio non è una democrazia. Il regno di Dio non è una monarchia. Il regno di Dio non è basato sui principi del capitalismo o del comunismo. Gesù sta insegnando il fatto che l'unica vera risposta per i nostri bisogni è il regno di Dio. Noi guardiamo al governo e in un modo o in un altro, correggetemi se sbaglio, noi guardiamo al nostro governo come Dio. Noi ci aspettiamo che sia il nostro governo a provvedere ai nostri bisogni. Noi crediamo che sia e ci aspettiamo che sia il governo a provvedere la sicurezza per la nostra vita. E perché il governo non fa le leggi, perché sull'arci, perché fanno le leggi per loro, e perché non danno lavoro e non danno sicurezza ai nostri giovani, non permettono sviluppo. Noi stiamo guardando al nostro governo, ai nostri governi come Dio, e abbiamo messo loro al posto di Dio. E noi dobbiamo renderci conto che la nostra provvidenza, la nostra sicurezza non viene dal governo. Il nostro governo è corrotto ed è malato. E cosa fai quando Dio è malato? A chi ti puoi rivolgere se l'Iddio nel quale tu stai credendo e dal quale ti stai aspettando qualcosa è corrotto? Cosa fai quando Dio non ha più le risorse per prendersi cura dei tuoi figli? A volte noi guardiamo al nostro governo, ai nostri politici, come se loro fossero la risposta per le nostre esigenze. I pagani fanno così. Gesù ha detto: è il regno di Dio che provvede per farlo. Perché una sola parola da parte del Re può cambiare la tua vita per sempre. Vi ricordate la storia del centurione? Ve la ricordate? Andiamo a leggere un attimo, Matteo 8. Matteo 8, il versetto 5, dice così: quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù disse: ma non so, vediamo, mi devi convincere. Che chiesa frequenti? Di che religione sei? Chi è il tuo pastore? Credi nella Trinità? Sei battezzato, no? Gesù cosa fa? Io verrò e lo guarirò. Amen. Quanti sono contenti per questa risposta? È bellissima. Cosa ha fatto per convincerlo? I caprioli, il doppio carpiato, che fici? A testa su te per all'aria, che fici? Ha fatto promesse, ha fatto fioretti, cosa ha fatto questo? Eppure era un uomo che secondo la società era un nemico, perché era un soldato romano. I soldati romani si sono presentati come oppressori, come conquistatori. Quindi io ho visto a fare il miracolo a te, Simone lo Zelota, che era uno di quelli che odiavano i romani, pensate cosa avrebbe risposto al centurione. Amore, tu, tutta la tua razza e tu mi servi che hai. Ma Gesù è grazia allo stato puro. Amen. E se è grazia per lui, è grazia per tutti. E tutti nella grazia di Dio vengono trattati tutti nello stesso modo. Sapete come vengono trattate le persone nella grazia? Da figli. Perché la grazia non riconosce estranei. Vede tutti con gli occhi del Padre. Io verrò e lo guarirò. E il centurione fa qualcosa e dice qualcosa di scioccante, che addirittura ha pure scioccato Gesù. Non c'è bisogno che tu vieni a casa mia. Nel Vangelo di Luca addirittura è scritto che il centurione disse: non sono degno che tu entri in casa mia. Se vuoi lo... No. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di solo una parola e io lo so, di soltanto una parola il mio servo sarà guarito, di solo una parola e la mia azienda crescerà e prospererà, di solo una parola e la mia situazione cambia, di solo una parola. Perché è importante questo? Perché il centurione disse questo? Il centurione riconobbe che aveva davanti qualcuno che non apparteneva a questo mondo. Io sono un uomo sotto l'autorità di altri e sotto di me ho dei soldati. E se dico all'uno va, egli va. E se dico a un altro vieni, egli viene. E se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. Il centurione stava dicendo: io conosco la potenza che c'è nella parola di una persona che ha autorità. E guardate il centurione cosa stava dicendo: io ho autorità su centinaia e migliaia di soldati, ho anche autorità di decidere se qualcuno deve vivere o morire, ma non ho autorità sulle malattie. Riconosco che in questa situazione Cesare non può fare niente. Riconosco che in questa situazione Cesare non ha alcuna autorità, però so che se tu dici una parola nel mondo invisibile succede qualche cosa, perché tu hai autorità sulle malattie. Non devi neanche imporre le mani, perché io so che la malattia ubbidirà, perché riconosco in te l'autorità di colui che ti ha mandato. Guardate la risposta di Gesù. Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse loro che lo seguiva, a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Vedete, quest'uomo aveva capito, perché lo viveva, i principi del regno. Oggi chi riveste delle posizioni di autorità riconosce e comprende sicuramente meglio di chiunque altro come funziona l'autorità delegata. di soltanto una parola. Guardate in Giovanni 15, andiamo alla conclusione. Una delle parole e dei concetti, ne parlavamo ieri sera con Mary e con Luca, mentre eravamo a Palermo. In Giovanni 15, versetto 18 e 19. Se il mondo vi odia, sappiate che ho odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Il mondo di cui sta parlando Gesù non sono le persone. Quello di cui sta parlando Gesù è un sistema. Non vi conformate al presente secolo. Vi ricordate le parole di Paolo? Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Gesù non stava parlando del mondo fisico, della terra. Gesù stava parlando del sistema. C'è un cellulare che sta squillando. E una delle cose importanti è che, vi ricordate anche Giovanni cosa dice? Non amate il mondo nelle cose che sono del mondo? Lo ricordate? Quando parla in questo caso, parla proprio del sistema di questo mondo. Non parla del mondo del pianeta Terra. Non parla delle persone. Parla del sistema che porta avanti questo mondo. Ora, quando Gesù sta parlando dicendo voi non appartenete a questo sistema. Perché non apparteniamo a questo sistema? Perché coloro che hanno creduto hanno realizzato che sono stati tirati fuori dalle tenebre e sono stati trasportati nel regno. Noi non possiamo fare decidere al sistema le nostre sorti. Perché se facciamo decidere al sistema la nostra sorte, noi dipenderemo dal sistema per la nostra sorte. Il sistema ti dice accumula, 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 accumula. Il regno di Dio ti dice se tu non dai, tu non ricevi. C'è un sistema totalmente opposto. Il sistema di questo mondo ti dice devi creare competizione e devi danneggiare i tuoi concorrenti. Il sistema del regno di Dio ti dice servi, fai del bene a chi ti fa del male. Il sistema di questo mondo ti dice è giusto che tu conservi il rancore. Perché? Perché gliela devi fare pagare. Il sistema del regno di Dio dice perdoni i tuoi nemici. Noi non possiamo vivere una vita con i principi del regno di Dio e nello stesso tempo farci comandare dal sistema di questo mondo. Noi non possiamo guardare al sistema di questo mondo come fonte del nostro approvvigionamento. La tua vita, la tua azienda, il tuo lavoro deve dipendere da ciò che Dio ti dice. E se Dio ti dice di andare a pescare in un posto dove non hai preso niente, tu devi andare a pescare lì dove lui non ti ha detto, dove non avevi preso niente, perché è la sua parola che fa arrivare i pesci dentro la rete. Non la nostra abilità. Non sto dicendo che non dobbiamo avere abilità. Ho sentito la testimonianza di alcuni fratelli negli Stati Uniti che facevano trading e investivano in borsa e gestivano dei capitali per conto di grosse aziende, per conto di gente molto ricca, e loro investivano in borsa per lo facevano come lavoro, ma avevano una caratteristica molto particolare. Loro non seguivano il mercato. loro si mettevano in preghiera ed era Dio che gli diceva dove andare ad investire. E loro hanno delle testimonianze incredibili dove hanno investito dei capitali molto grandi in delle situazioni dove il mercato stava andando letteralmente a picco e tutti vendevano e loro invece andavano a comprare. E quando li prendevano per pazzi gli dicevano: voi state investendo milioni di dollari in situazioni che non vi porteranno nessun frutto, voi state facendo perdere i capitali che i vostri clienti hanno investito per voi. Loro si sono presentati fiduciosi a Wall Street e sul mercato comprando delle azioni che dopo qualche settimana sono schizzate alle stelle e sono diventati plurimilionari. E hanno fatto guadagnare un sacco di soldi ai loro investitori, perché una sola parola da parte del re li ha fatti diventare miliardari.
Io investo.
Vedete, ci sono delle testimonianze che a volte possono sembrare quasi scioccanti. C'era un fratello che aveva avuto un debito di un certo tipo ed era riuscito a coprire i suoi debiti. È arrivato a un certo punto, arrivò una cosa improvvisa di 1.500 euro, 1.500 rotte. E lui non sapeva esattamente cosa fare e dove andare a prendersi i soldi. E lui doveva coprire quell'assegno l'indomani mattina. Quella scadenza, se no aveva veramente dei guai molto seri. Potete crederci che lo Spirito Santo guidò quel fratello a comprare un gratta e vinci in un determinato tabaccaio? Il Signore disse: vai in quella strada, entra in quel tabacchino, prendi quel gratta e vinci. Sapete quanto ha vinto? Esattamente la somma che doveva dare. Non un centesimo di più, non un centesimo di meno. Una sola parola. Abbiamo parlato di milioni di dollari, parliamo di pochi spiccioli. Una sola parola. Noi non possiamo, il concetto fondamentale è questo. Noi ci affatichiamo continuamente per cercare di produrre. E questo non è sbagliato. Ma il problema fondamentale è un altro. La nostra fede non può essere nel sistema di questo mondo. Vogliamo o no, ci lamentiamo tutti. Le tasse, bollette, Equitalia, ma c'è poco lavoro, l'INPS, la pensione, tutte queste. E sono tutte cose di cui giustamente ci lamentiamo. Giustamente. Perché abbiamo a che fare con un governo che non tutela i suoi cittadini. E il problema è un altro. Noi abbiamo messo la nostra fede lì. Noi abbiamo investito la nostra vita in un governo sbagliato. I pagani fanno queste cose. Chi sono i pagani? Secondo quello che Gesù sta dicendo, coloro che non hanno la rivelazione ancora di Dio nella loro vita. Perché? Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ecco perché dovete essere coscienti. Quando Gesù dice cercate il regno di Dio, cosa sta dicendo? Un è la macicola, un è rapocasciolo, vediamo se lo troviamo. No, è lo stesso concetto che c'è nell'Antico Testamento quando si parla di cercare la faccia di Dio. Dove cerchi la faccia di Dio? Perché? L'hai persa da qualche parte che la devi cercare? No, è un'espressione che a volte noi abbiamo capito male, l'abbiamo insegnata male. Cercare significa sii cosciente. Sii cosciente del regno di Dio. Certe cose a volte è difficile lasciarle andare, come un lavoro, come un sentimento sbagliato, come una situazione che ci ha tenuto schiavi e ci ha tenuto legati per anni. È difficile perché siamo legati a quella cosa, perché quella cosa ci ha dato in un modo o in un altro sicurezza, e anche se ci ha dato dei dispiaceri, ci ha fatto piangere, ci ha distrutto dentro, in un modo o in un altro ci siamo accontentati di quello perché era l'unica cosa che avevamo, perché non riuscivamo a vedere altro. Ma non possiamo afferrare quello che Dio ha preparato per noi se non lasciamo andare ciò che ci sta tenendo inchiodati in una posizione. E il problema fondamentale è che abbiamo messo la nostra fede in persone sbagliate, in istituzioni sbagliate, in un sistema che è corrotto ed è malato. Vogliamo noi sistemare il sistema? Non possiamo. Vogliamo noi sanare il sistema? Non possiamo. Noi non possiamo. Una sola parola. Cambia la nostra situazione economica. Una sola parola. Cambia la situazione lavorativa. Una sola parola. Cambia la situazione familiare. Una sola parola. Cambia le situazioni nostre. Ecco perché, e concludo con questo, ritorno a Luca 5, versetto 4. Dalla barca di Simone Gesù guarda Simone negli occhi e gli dice: prendi di nuovo il largo e calate le reti per pescare. La parola prendi il largo significa, se lo possiamo tradurre in maniera semplice, la parola è questa, l'espressione è questa: ritorna alla profondità. La parola prendi nel testo greco è ritorna, ed è molto diverso, eh? La parola largo nel testo greco significa profondità. Ritorna alla profondità. Ritorna dove hai fallito, ma in maniera nuova. Ritorna con una parola, una sola parola, e tutto cambia. Ricordate in Giovanni 21 quando Gesù si presenta, è già risuscitato, e Pietro e gli altri discepoli erano a pescare, e Gesù dalla riva: figlioli, avete preso forse qualcosa? Ah, per tutta la matenata che pescavo. E Gesù dice: gettate la rete dal lato destro. Ma Vicky, dal lato sinistro qual è il problema? Non è il problema non è questo. Lì dove stai fallendo, Dio ti farà prosperare. E Dio ti renderà la tua vita qualcosa di fantastico. Basta, in questa cosa non ci voglio mettere testa. Proprio lì dove hai fallito, dove hai preso le fregature più incredibili, dove sei stato scoraggiato, dove sei stato distrutto, lì Dio ti farà vedere qualcosa di grande con la sua parola, con la sua parola. Può essere la stessa attività, può essere le stesse persone, in base a quello che uno riceve, sulla base di quello che sta ricevendo da parte di Dio. Una sola parola, la parola di Dio per la tua vita. Ecco perché la fede viene dall'udire. Non sta parlando della Bibbia, quando parla della parola lì non parla della Bibbia, non parla delle predicazioni. La parola lì è rema, significa nel testo greco una parola specifica che lo Spirito Santo ti dà in un momento specifico della tua vita. Dio ti parla e crea dentro di te fede. Ritorna alla profondità, ritorna all'ascolto. Ritorna all'ascolto. Come si fa a non amarli? Non gliene frega niente di quello che stiamo dicendo stasera. Noi pensiamo che stiamo cambiando il mondo.
E lui già l'ha cambiato.
Lui lo sta cambiando. Lui sta cambiando il suo mondo. Perché...
Vincenzo.
È bellissimo. Antonino, vieni qua, dobbiamo parlare seriamente. Tu mi devi insegnare il regno di Dio. Vieni. Comprendete, quando si parla della ritorna alla profondità, ritorna all'ascolto, ritorna alle sensibilità. Vedete, quando abbiamo problemi, noi diventiamo più attivi. Quando abbiamo delle problematiche, alcuni, io sono così, diventiamo iperattivi. Perché pensiamo che con le nostre capacità, ora faccio così, ora gli uccidi questa cosa, faccio, ora verso il cacchio, su cancio, levo, metto le da, e diventiamo più attivi. In questo modo manchiamo della sensibilità necessaria e ci distraiamo dall'unica cosa necessaria. Ho troppe cose da fare, non posso pregare. No, proprio perché hai troppe cose da fare dovresti pregare. Perché magari fossi meglio che tu cose ne facessi meno. Sapete la barzelletta del carabiniere della scimmia?
No.
Decidono di mandare sulla luna per la prima volta una scimmia. E lo fanno accompagnare da un carabiniere. Con tutto il rispetto, non è un'offesa, ci mancherebbe altro. Allora praticamente mandano praticamente questa scimmia e questo carabiniere nello spazio, e dalla base arriva una comunicazione per la scimmia dalla base: aprire la busta numero A, no, con la busta A. La scimmia apre. Allora, spingere tasto in alto a sinistra per la reazione, spingere per questo alleva per i propulsori, e spingere questo pulsante per la riserva di ossigeno, spingere questa cosa per le coordinate di arrivare per l'atterraggio. Il carabiniere diceva: mizia, se alle scimmie ci stanno dicendo tutte queste cose, a me che mi vuole dire. No, quindi già si stava preparando. E la scimmia continuava a spostare, munge, a prendere la leva, c'è comunicazione per il carabiniere, prendere la lettera B, aprire la lettera B, la busta B, chi sta apre la busta B, cioè, non fare niente, non toccare niente e facci fare tutto con la scimmia. Il nostro problema è che noi, quando ci sono le cose, noi pensiamo: ora muncio il cane, ora levo sta cosa, chi sta a sposto, signore? No!
Fermati!
È proprio questo il problema. Devo mettere in mano un neghe, ci sono le tue impronte ovunque. L'unica cosa, vi ricordate la storia di Marta e Maria ai piedi di Maria ai piedi di Gesù? Maria, signore, ma di qualcosa a Maria che mi aiuta a cucinare, a mangiare, a casa non si cucina, non si mangia. E Gesù disse: Marta, non è sbagliato quello che stai facendo, è sbagliato il momento. Gesù era lì, e quando l'avrebbero avuto di nuovo l'occasione? Io non mi interessa mangiare. Apprezzo i tuoi sforzi, ma Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà mai tolta. Quindi ti vuoi mettere qui a sedere accanto a tua sorella e ad ascoltare? Perché quello che io ho da dire a te è molto più importante di quello che tu vuoi fare mangiare a me. È molto più importante di quello che tu mangi da me, di quello che io mangerò da te. Comprendete, a volte quando le situazioni si fanno drastiche, noi diventiamo iperattivi, ma è proprio in quel momento dove il Signore dice: ritorna alla profondità, ritorna all'ascolto, ritorna all'intimità, ritorna alla semplicità. Ora mi invento io un modo per pescare, diceva Pietro, ora faccio una cosa, c'è un superchio là. E zio che ora mi ha insegnato una nuova tecnica. Una sola parola. Perché? Perché la nostra provvidenza non può dipendere dal sistema. Significa che Dio ti darà delle strategie nuove, che Dio ti darà un modo nuovo, che Dio ti farà comprendere come andare avanti con meno fatica. Una sola parola. Di soltanto una parola, perché io so che in questo minuto solo tu puoi cambiare questa situazione. Amen? Solo tu puoi cambiare questa situazione. Solo tu. Alleluia. Solo tu. Vi ricordate quando abbiamo fatto il concerto, non so, vi ricordate anche, c'è stata una bellissima testimonianza l'altro giorno di Massimo. Massimo Penza, l'avete sentita la testimonianza bellissima che ha fatto?
No,
no, lui è venuto al concerto con un problema molto serio al suo occhio, doveva essere operato perché gli avevano trovato un distaccamento del vitreo e un problema con la retina.
Sì.
Grazie a Dio abbiamo pregato in tanti, poi Mary pure ha avuto proprio una parola profetica per lui, una parola chiara. Per lui, lui è arrivato in ospedale, l'hanno visitato e hanno detto non c'è più niente, non c'è più niente, non deve essere operato, hanno detto la cosa si è risolta in maniera soprannaturale. L'altra volta eravamo a Lecce, abbiamo pregato per un ragazzo che era in coma da diverso tempo, abbiamo pregato quella sera e mi è arrivata la testimonianza venerdì scorso mentre ero a Novara che il ragazzo è uscito dal coma e tutti i parenti sono andati dai dottori e i dottori hanno detto non ringraziate noi perché questa cosa non riusciamo a spiegarla. I dottori hanno detto è un miracolo, Signore, perché questo ragazzo non poteva uscire dal coma. E se usciva dal coma non poteva uscirne così facilmente o così velocemente. C'è una rapidità nella sua guarigione che non è una cosa umana. Ha detto, se avete pregato ringraziate il vostro Dio perché è un miracolo. Alleluia. A volte una parola, una dichiarazione di fede, una qualcosa che tu ricevi in quel momento nella presenza di Dio, tutto cambia. Non puoi neanche più dipendere dal sistema sanitario, perché il sistema sanitario è come il centurione. Non abbiamo autorità su questo. Abbiamo bisogno di una parola. Abbiamo bisogno che qualcosa sia sbloccato dalla stanza dei bottoni. Dalla stanza dei bottoni devono premere un bottone, non possiamo più fare niente. Qualcuno dalla stanza di sopra deve dare una parola, deve dare una direttiva, perché noi abbiamo le mani legate, non sappiamo più come intervenire. Amen?
Amen.
Alleluia. Alleluia. Non so se ci sono situazioni, dobbiamo pregare per Mary, per la sua situazione di salute. Ok? Io voglio pregare per queste situazioni lavorative nel nome di Gesù. Devi diventare ricco e quando diventerai ricco ricordati di me.
Senti, prega per me per diventare ricco e mi ricordo di te.
Puoi anche pregare per mio cognato che è grave.
Che ha?
È un credente lui. Sta consumando la celosa epatica, aveva una celosa epatica, e con l'ossigeno.
Il problema del fegato o altre complicazioni?
Fegato, è stato operato alla spalla, ai polmoni, al polmone, tante cose.
Come si chiama?
Giacomo.
Giacomo.
È un diacono.
Il marito di Aspetta. Sì,
Alleluia. Vogliamo pregare per questo?
Ah?
Vogliamo pregare per questo? Nel nome di Gesù. Quest'anno, il 2017, il Signore ci aveva detto che sarebbe stato l'anno del riscatto. È un anno del riscatto. Noi stiamo vedendo cose meravigliose accadere, cose straordinarie. E abbiamo ancora quanti mesi? Novembre, dicembre, due mesi.
Sì, in due mesi può cambiare il mondo. Gesù con una parola
Per me sì.
Ha fatto cose incredibili in un giorno solo. In un giorno solo.
Amen.
Vedete, noi dobbiamo in questo veramente. Io ho potuto vedere questo nella mia vita. Voglio raccontarvi questa testimonianza così velocemente. Mi ricordo quando io stavo combattendo nella mia vita per delle cose che io vedevo in me e non cambiavano. Allora mi ero impuntato su certe cose, sul cambiamento, Signore, voglio cambiare in queste cose, non mi piaccio, mi guardo e mi rendo conto che ci sono certe cose che non vanno nella mia vita. E diversi anni fa, questo successo credo circa una quindicina di anni fa, ed ero talmente concentrato, un po' come diceva la testimonianza di Mary, mi ero talmente concentrato sulle mie mancanze, sulle mie problematiche, che ero entrato in ansia. E il Signore mi disse quella cosa, mi disse quel giorno una cosa che non ho mai più dimenticato e che per me è diventato un insegnamento che ho applicato come un principio che ho applicato in altre aree della mia vita. Il Signore mi disse: se tu non credi che io ti sto cambiando, tu non cambierai mai. La tua fede non può essere riposta nei tuoi sforzi. Tu devi riposare nella mia opera. E se tu non credi che io ti sto cambiando, tu non cambierai. Signora, ma allora che devo fare? Devi credere che io ti sto cambiando e mi devi ringraziare ogni giorno che ti sto cambiando. Anche se non lo vedi subito, ma devi avere fiducia nel fatto che io ti sto cambiando. Applicalo alle tue finanze. Applicalo al tuo lavoro. Applicalo in alcune aree della tua vita. Se tu ti fissi sul cambiamento, tu ti fisserai sui tuoi sforzi. Non riuscirai mai. Tu fallirai. Ma se tu credi che io lo sto facendo per te, tu non solo stai nel riposo, ma vedrai i risultati. Per troppo tempo abbiamo creduto che per vedere i risultati ci dobbiamo sforzare. Questo è l'insegnamento, il sistema di questo mondo. Sapete qual era il discorso? Che quando Adamo ha peccato, quando Adamo ha dichiarato la sua indipendenza da Dio, ha detto: non ci sono problemi, però sappi che da oggi in poi tutto quello che tu mangerai lo dovrai faticare. La fatica e il sudore non sono nella volontà di Dio, sono il risultato della indipendenza.
La famosa parola che si dice: devi pagare il prezzo. Non esiste.
No, questo è una, purtroppo questa è un'esasperazione di qualcosa, di un concetto che in un modo o in un altro ci sta legando, ci ha legato. Non sto dicendo che è tutto rose e fiori, non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo purtroppo però che siamo convinti che se noi non ci massacriamo la vita, noi non avremo determinati risultati. No, questa non è la volontà di Dio. Basta solo una parola. Basta solo una parola. Basta che Dio ti dice: è lui o è lei. Sii guarito, sii libero. Prendi questo lavoro, cambia azienda, scegli questa cosa. Prendi per questa strada, entra in quel bar. Cosa c'è di difficile? L'unica fatica sta? È là la fedeltà. La fedeltà non è prima di tutto nel fare, la fedeltà è nel ascoltare. Perché se noi ascoltiamo, allora potremo fare senza problemi. Perché se tu ascolti la voce di Dio, tu entri nel suo riposo. Noi che abbiamo creduto, dice Ebrei 4, siamo entrati nel suo riposo. Non è difficile, però lo devi credere. Saverio, tu devi credere. Entro la fine di quest'anno le cose si ribalteranno. entro la fine di quest'anno. Lo devi credere, devi metterti in quella posizione di favore dove dice: non è la mia abilità, non è la mia capacità, è perché lui mi sta parlando, lui mi sta dirigendo.
Va bene, ricordati di me,
angelo,
e io mi ricorderò di te.
È così, siamo cinque, di dai.
No.